Stavo pagando alla cassa quando da dietro sentii una pistola che mi premeva sulla schiena e una voce che diceva: favorisca i documenti per piacere.
E la seconda cosa che ho pensato è: ok, mi sono già visto sull'aereo di ritorno come un fallimento. Non è stato un bel momento.
Storie di gente in gamba e una serie di utili consigli in una puntata che si intitola A Colloquio.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Quanti di voi hanno appena fatto un colloquio di lavoro o lo devono fare, oppure hanno un ottimo ricordo o un pessimo ricordo di un colloquio di lavoro? Beh, la puntata di oggi è dedicata a voi, perché nella storia di oggi abbiamo un nostro ascoltatore che è un ascoltatore e un raccontatore storico, cioè José, che è arrivato dall'Argentina molto giovane, è arrivato in Italia, è andato via in Romagna, magari qualcuno di voi si ricorda delle sue storie, e oggi ci racconta come è andato il suo primo colloquio in Romagna con una persona che poi è diventata il suo capo e gli ha insegnato molto per gli anni a venire. E poi invece vi raccontiamo, da un pezzo del New York Times, 7 storie diverse che ci dicono che anche le persone di successo, quelle che poi hanno fatto bene nella loro vita professionale, hanno avuto dei colloqui disastrosi. La puntata si intitola A Colloquio. Benvenuti. Finita la borsa di studio, grazie alla quale ero arrivato in Italia nell'85, chiesi al direttore della scuola di poter avere qualche colloquio, nella speranza di fare alcune esperienze lavorative in quel che noi argentini chiamiamo il primo mondo. Mi disse che aveva contattato 2 manager. Uno non voleva sapere niente di stranieri, l'altro aveva accettato di incontrarmi. Aldo mi aveva fissato un incontro con lui nella SCM di Villa Verucchio. Dovevo fare quel benedetto colloquio. Non sapevo niente di chi me l'avrebbe fatto. Aldo mi disse: è un po' particolare, niente di più.
Sono arrivato nel 1985, era ottobre 85, a fare una borsa di studio. Avevo vinto una borsa di studio da fare a Rimini, in un'azienda che fa macchine per il legno. E Aldo era il direttore della scuola e mi aveva, tra virgolette, scelto per fare questa borsa di studio tra 20.000 domande, dicendomi proprio che mi aveva scelto perché ero l'ultimo della lista. Non c'era nessuna possibilità che io vincessi questa borsa di studio, è stato proprio un caso, e quindi sono arrivato in Italia proprio una di quelle coincidenze della vita.
Arrivai alla reception e chiesi di Pier Domenico, mi dissero che non era ancora arrivato e di aspettare lì. Mi misi a guardare dalle finestre il piazzale di ricevimento merci. Gente che andava di fretta, fermento, produzione, efficienza. Mi piaceva quello che vedevo. Ero assorto nei miei pensieri, nei miei ragionamenti, quando entrò una persona non molto alta, con i capelli mossi e la barba. Giacca e cravatta, una borsa in mano, se non ricordo male una 24 ore. Entrò in reception ancora più in fretta di tutta la fretta che avevo visto quella mattina. Mi colpì il saluto con voce alta e decisa: «Bondi!» Cavolo, pensai, si vuole adeguare all'interlocutore e ha imparato lo spagnolo dicendo buen día e non buongiorno. In realtà era un modo di dire buongiorno che non avevo imparato nel corso d'italiano. Quel buon dì l'avrei ascoltato per molti anni, ogni mattina, all'arrivo di Pier Domenico al lavoro. Come i gatti che vogliono marcare il territorio, quel saluto era il segno che era arrivato e che non si scherzava più. Mi diede una stretta di mano forte come faccio anche io, e questo mi piacque molto. Stretta di mano forte, da persona educata, come mi aveva insegnato mio padre. Ok, ci siamo, pensai. Si parte bene. Mi disse: seguimi, andiamo nel mio ufficio. Entrammo nello stabilimento di produzione, prima volta che entravo in un'azienda metalmeccanica, un profumo nuovo, particolare. Pier Domenico nel percorso salutava tutti e si fermava pochi secondi a dire qualcosa. Qualche domanda al volo o qualche indicazione veloce, salimmo su una scala metallica verso gli uffici che si trovavano su un soppalco. Entrando, un altro buon dì a voce alta e via dentro l'ufficio. Entrammo nel suo ufficio personale, chiuse la porta e iniziamo il colloquio. Ho imparato tante cose da Pier Domenico e quella mattina ho imparato come si fanno i colloqui di lavoro.
La prima domanda che mi ha fatto è come si decide di cambiare continente. Io le ho risposto che non avevo mai deciso di cambiare continente, che erano accadute delle cose una dietro l'altra che mi avevano portato proprio in Italia in quel periodo lì, e che il mio obiettivo in Italia era quello, anche a quel punto, di dimostrare che potevo anche studiare, lavorare, prendere la laurea, avere un lavoro, dimostrandomi che potevo farlo anche in Italia oltre che in Argentina.
Non mi ha chiesto cosa sapevo fare. Ha voluto capire chi fossi, la mia storia, il mio percorso, cosa pensavo, a cosa ambivo, qual era il mio progetto di vita. È stato come una seduta dallo psicologo. Parlando, lui capì che avevo fatto tante cose, anche se avevo solo 25 anni, tra scuola, università e lavoro. Pier Domenico ci vedeva a lungo, mi disse: «Scusami, ma hai 25 o 40 anni? Hai fatto un sacco di cose». Sembrava intendesse: «Mi starà dicendo la verità?». Ripercorsi tutta la mia vita fino a quel momento, passo a passo, raccontando cronologicamente la storia personale. Finita questa lunga chiacchierata, mi spiegò alcune cose più inerenti al lavoro che si faceva lì, in quello stabilimento, il tipo di produzione. Poi mi disse: «Ho bisogno di progettisti meccanici. Cosa ne sai di disegno meccanico?». «Niente», risposi sincero e deciso. «Hai mai smontato un motorino, una bicicletta, qualcosa di meccanico?», insiste lui. «Nulla di tutto questo», continuai con la stessa sincerità di prima. «Saprai almeno cos'è un bullone o una vite?». «Mi dispiace, non so niente». «Va bene lo stesso, inizi lunedì». E così si concluse il colloquio. Anche se ero stato sincero e gli avevo detto che non sapevo fare nulla, Pierre mi chiese di cominciare subito a lavorare. Il sottinteso era: «Poi vediamo, ti do un'opportunità e giocatela, anche se parti molto ma molto svantaggiato». Quello che capisco ora è che quel giorno era partito un altro razzo. Se il mio viaggio in Italia l'ho paragonato al viaggio sulla Luna, quel giorno a Villa Verrucchio stava partendo un altro razzo per un lungo viaggio di 10 anni che mi portava su Marte. Quel giorno Pierre mi diede la possibilità di viaggiare ancora nello spazio. È stato così importante nella mia vita, come Aldo, perché nonostante non sapessi niente di quello che serviva per lavorare con lui, mi ha dato quella possibilità, quell'ancora di salvataggio per rimanere, quel modo di poter dimostrare e dimostrarmi quanto valevo. Mi ha permesso di inserirmi in un gruppo di lavoro con gente in gamba, professionalmente, ma soprattutto umanamente. Pier Domenico mi disse un giorno: «José, anche se pensi sia una cazzata, la devi dire con sicurezza, perché a una verità detta con timore non ci crede nessuno, ma a una cazzata detta con sicurezza ci credono tutti». È un consiglio che ho fatto mio, esagerando a volte. Molte volte ho visto recitare un ruolo come a teatro e molti ex colleghi sono rimasti tuttora con l'impressione che dava con il suo ruolo e non con la sua persona. Anche questo ho imparato da lui. Il ruolo è più importante della persona quando sei al lavoro. Concetti d'altri tempi, forse. Il ruolo richiede un certo cerimoniale, un certo abbigliamento, un certo atteggiamento.
Io penso che in quel momento lì, che ero clandestino, non avevo un permesso di soggiorno, non avevo un permesso di lavoro, il fatto di essere deciso e soprattutto non tirarmi indietro rispetto a delle domande tipo «te la senti di fare questo lavoro?», abbia pagato molto.
Il lavoro l'avevo trovato, ma non avevo un permesso di lavoro. In quel periodo non solo ero immigrato, ma pure clandestino. Il permesso di soggiorno per studio era finito e non avevo un permesso di lavoro. Non era una bella sensazione. Avevo sempre il timore di essere scoperto. Temevo che se mi fosse capitato un problema di salute non avrei saputo come fare. E poi non ero nessuno. Non esistevo. Avevo sempre Aldo che mi rassicurava in merito, che in qualche modo si sarebbe fatto. La verità è che non sapeva neanche lui che cosa fare. continuavo a fare il mio lavoro senza permesso di lavoro. Un giorno, come tutti i giorni, al ritorno in bus da Villa Verrucchio, mi fermai al bar della stazione di Rimini a prendere un caffè. Stavo pagando alla cassa quando da dietro sentii una pistola che mi premeva sulla schiena e una voce rauca che mi diceva: «Favorisca i documenti, per piacere». In pochi secondi mi passarono per la testa mille pensieri. L'aereo di ritorno in patria, il fallimento del tentativo di restare, la vergogna di non avere documenti in regola. Soprattutto pensavo: come hanno fatto a capire che sono un clandestino? Alzai le mani, mi girai lentamente. Era Luciano, il responsabile tecnico della parte elettrica, un collega di lavoro molto simpatico che mi aveva puntato con un dito e chiesto i documenti facendosi passare senza essere visto per un carabiniere. Si mise a ridere come un pazzo, poi sempre come un pazzo iniziò a gridare: «Questo qua non ha il permesso di soggiorno!» Urlava e rideva. «Sta zitto, cazzo!» gli dissi. In realtà lo presero tutti per uno scherzo. Il barista rideva, gli altri clienti ridevano, anche la Polfer rideva. Nessuno mi ha chiesto nulla. Era uno scherzo, soprattutto erano altri tempi. Noi stranieri eravamo simpatici. Oggi non so cosa sarebbe accaduto. Sono passati 40 anni, la Romagna è cambiata un po', l'Italia è cambiata tanto, il mondo intero non si riconosce più e io sono invecchiato nel primo mondo. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man, it's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender? And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. Lui è Leonard Cohen, ovviamente inconfondibile con un brano che si intitola The Stranger, mentre lui, cioè l'altro, l'autore della storia che abbiamo appena raccontato, è un habitué ormai di questo programma, probabilmente lo conoscerete o l'avete già sentito raccontare o quantomeno riconoscerete il suo accento che è a metà tra il romagnolo e l'argentino. Pronto, ciao José, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai, come andiamo?
Tutto bene, non bisogna lamentarsi mai del brodo grasso. Ieri ho fatto 62 anni, di cui 40 in Italia.
Auguri,
il tempo
auguri.
Passa veloce.
Il brodo grasso è il brodo che ti fa andare bene le cose?
No, si dice brodo grasso quando tu hai una zuppa così buona che non ti puoi lamentare, no?
Okay.
Ma è un detto italiano, mica argentino, eh?
Ma evidentemente è romagnolo, perché in Piemonte il brodo grasso non era ancora arrivato. Però me la tengo buono, José, come quello splendido detto che mi raccontasti tu una volta, che se c'è da affogare che sia nell'acqua alta, giustamente,
esatto.
E non in quella bassa. Senti, raccontami di Pier Domenico. Quando dici mi ha insegnato a fare un colloquio, che cosa vuol dire? Che cosa hai imparato da quel colloquio?
Ma mi ha insegnato che nei colloqui bisogna capire chi sono le persone, non cosa sanno fare in definitiva. E quindi lui sostanzialmente mi ha chiesto di tutta la mia storia personale e quindi io ho raccontato lui, non solo la personale, anche quella familiare. E quindi l'ho raccontato di mio nonno che era venuto dal Libano in Argentina nel 1903 fuggendo dalla dominazione ottomana, tant'è vero che lo chiamavano il Turco, perché è arrivato col passaporto turco sostanzialmente. Mm-hmm. Poi di mio padre, che è l'unico laureato di famiglia perché mio nonno ci teneva. E ho raccontato queste cose qua e quindi lui mi ha fatto capire che era bene capire chi erano le persone che andavo a assumere, che anch'io poi nella mia vita professionale ho fatto migliaia di colloqui e lì ho imparato da lui come dovevano essere fatti o come erano fatti una volta. Oggi forse è cambiato anche questo.
Oggi, scusami, tu quando fai un colloquio oggi come lo fai? Cerchi di capire chi è quella persona più che quello che sa, in sostanza?
Questo sempre, però vedo per esempio i miei figli quando fanno i colloqui, prima di tutto li fanno online e non di persona, ah, quindi certo. Già questo è diverso. E poi si parla molto di tecnica, molto di tecnologia, e quindi lo vedo cambiato questo discorso qua.
José, invece quando tu arrivi non sai niente di progettistica meccanica e lo ammetti, poi quanto tempo ci hai messo a imparare qualcosa di progettistica meccanica?
Ma in realtà sono stato fortunato perché non ho imparato niente, solo che in quel periodo lì Pier Domenico era molto innovativo, molto in là con i tempi, avevo il progetto di sostituire i tecnigrafi dei progettisti con i computer, quindi fare grafica computerizzata, e guarda caso io avevo fatto un corso, e quindi mi dice: ma te la senti di formare tutti questi progettisti, che erano per me vecchi, nel senso che erano 50-60 anni, quanti ne ho io oggi? E gli ho detto: certo che me la sento, perché un clandestino non dice mai non te la senti, ci provi e lo fai. E da lì è partito veramente un bel treno, perché poi insieme a lui siamo andati in diverse aziende a fare questa stessa implementazione.
José, questa questione del clandestino è una questione molto interessante, soprattutto parlandone ora che invece sei un cittadino italiano, che cosa si prova realmente ad essere un clandestino? Dove per clandestino si intende una persona che è in un paese, non ha i documenti, e quindi se viene scovato potrebbe essere rimandato a casa. Questo è
casa o in Albania, dipende dai periodi di
o in Albania, quello certo, dipende se lo, diciamo fino a che non è veramente in piedi in Albania è dura mandarceli, però ci stanno lavorando.
Ecco, diciamo che allora io ti sono sincero, in quel momento non ci pensavo tantissimo, perché la mia preoccupazione era quella di inserirmi. Io avevo bisogno di dimostrare che qua ce la potevo fare, okay. Volevo soprattutto finire, quindi non ci pensavo molto, ma nelle poche volte in cui ci pensavo mi sentivo nessuno. Mi sentivo proprio che non avevo, che non, ero proprio nessuno, è sparito. E la mia unica preoccupazione sbagliata in quel periodo lì, dico: se mi capita qualcosa di salute, come faccio a curarmi? Senza sapere che il nostro Servizio Sanitario Nazionale comunque mi avrebbe in qualche modo salvato
cura,
la vita.
Sì, perché quello ancora rimane, che il Servizio Sanitario cura la persona e non il cittadino, e questo fa una differenza sostanziale. E quanto è durata questa tua condizione, José?
Un paio d'anni sono stato in quelle condizioni lì, perché non riuscivo proprio a trovare una soluzione al discorso, che poi è stato trovato in un modo, perché io ero rimasto anche perché mi ero innamorato di una ragazza romagnola, e quindi abbiamo deciso di sposarci, e lei è stata veramente coraggiosissima a sposare uno che diceva che aveva studiato all'università ma ancora non aveva finito, che diceva che voleva lavorare ma non aveva un lavoro. Diciamo che poi il matrimonio è finito, ma e non doveva finire così, per il coraggio che ha avuto lei, che abbiamo avuto insieme a creare questa famiglia, e lì si è sbloccato il tutto, ma per 2 anni sono stato clandestino.
Quindi la regolarizzazione è avvenuta tramite le nozze, insomma, con una persona italiana,
il
giusto?
Matrimonio.
Sì. José, oggi, diciamo, a distanza di 40 anni, come lo vedi la situazione, diciamo, di questo paese? Proprio perché tu sei argentino, in Argentina le cose vanno, non so esattamente come vadano adesso, però non più tardi qualche giorno fa il presidente dell'Argentina ha consigliato di fare un investimento che ha fatto perdere a 40.000 argentini un sacco di soldi, e poi l'ha cancellato su Twitter, no? Per dire più o meno qual è la situazione. Sei sempre contento di essere in Italia?
Sì, io sono contento di essere in Italia, perché io in Italia ho trovato la libertà, perché tu considera che io non è che io sia scappato dall'Argentina perché ero un desaparecido, però io ho vissuto la dittatura, io so cos'è la dittatura, io so cos'è il fascismo, io dai 13 ai 20 anni ho vissuto la dittatura. Sono spariti dei ragazzi del mio oratorio che ancora sono spariti, sono entrati a casa mia perché mio padre era politico. Io qua ho trovato la libertà e la democrazia, e tuttora oggi esiste la libertà e la democrazia, la dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, come anche il nostro Servizio Sanitario di cui parlavamo prima. Ma io qua ho trovato libertà e democrazia. Ci manca quello che avevamo negli anni Ottanta, che era una grandissima voglia di fare, una grandissima voglia di lavorare, una grandissima voglia di fare cose innovative, e questo ci manca, perché probabilmente ci mancano degli statisti che pensino alle future generazioni e non alle future elezioni, e questo si sente la mancanza. vacanza.
Grazie mille José, grazie per la storia e per questa piccola lezione di civiltà che ci hai raccontato durante la telefonata. In bocca al lupo per tutto, quando vuoi ovviamente tu sai dove trovarci.
Grazie mille, sempre un piacere sentirvi e un abbraccio a tutti.
A presto, ciao José, grazie.
Ciao. Vita le promesse dovrai pur mantenerle, accecco un altro stronzo se ne hai il coraggio. Ha usato un uomo come ostaggio, minacciando di farlo morire. Vita, rinuncia, con me non ti conviene, prendi per il culo qualcun altro. Uno di quelli di carta, pieni di te, che lasciano pensare.
Lui è Max Gazzè che canta Colloquium Vitae, cioè il colloquio di una vita, e ora la parola passa a Valeria Locati.
La storia di José fa pensare a quanto si possa in un tempo davvero molto breve passare da uno status di lavoratore, di borsista, a invece una definizione di sé ricca di precariato, di rischio, di instabilità, quale è quella della clandestinità. La meraviglia di questo racconto è proprio da ricercarsi nella fiducia da un lato che a José viene data dal datore di lavoro, ma anche dalla capacità di José stesso di non tirarsi indietro, di imparare, di voler pensare a quanto, secondo la sua storia, la famiglia di origine dalla quale proviene, sia importante trovare la propria dimensione e non mollare. Ci racconta di un periodo storico, se vogliamo, anche in cui in un certo territorio geografico italiano era necessario poter offrire manodopera e forza lavoro, ma soprattutto ci racconta di quanto sia stato possibile per lui integrarsi in una comunità di persone che hanno evidentemente visto quanto fosse capace. Soprattutto quello che ci interessa qui sottolineare è la possibilità di osservarsi e di non definirsi mai come una persona necessariamente solo volta alla ricerca della salvezza.
Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare, la sola cosa che duri.
Trai la tua forza da questa terra.
La terra è la sola cosa che conti, la sola cosa che duri.
La domenica mattina andiamo tutti a zappare con Madre Terra, cronache dall'agricoltura, per scoprire in che modo l'agricoltura affronta la transizione verso il futuro. Perché le sfide sono tante e la zappa non basta. Servono i droni, il tablet, la genetica. In una parola, serve l'innovazione. Il cielo è sempre lo stesso, ma il clima è cambiato. In gioco ci sono redditività, sostenibilità sociale e ambientale. Ascolteremo agricoltori, scienziati ed esperti, perché l'agricoltura è di tutti. Sono Rosanna Magnano e vi aspetto su Radio 24 tutte le domeniche alle 10.45.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola A Colloquio, dopo aver ascoltato la storia del nostro fedelissimo ascoltatore José, torniamo alle storie del New York Times, perché la giornalista Jane Doll ha fatto un lungo lavoro di indagine cercando alcune delle storie più mortificanti legate ai colloqui di lavoro. E da lì ne ha tratto una serie di consigli molto utili. Preparatevi a sudare dal nervoso ascoltando 7 persone di successo che raccontano i loro peggiori colloqui di lavoro e che cosa da quei colloqui hanno imparato. State con noi. Quasi tutti hanno la storia di un brutto colloquio di lavoro. Una volta mi sono presentata bagnata fradicia nel bel mezzo di un acquazzone per un colloquio presso un'importante casa editrice. Un tempaccio, eh? Mi chiese il mio intervistatore. Sarebbe da darsi malati e restare a letto, ho risposto io. Strano a dirsi, ma non ho ottenuto il lavoro. Il dottor David Ostern, istruttore clinico presso il Dipartimento di Psichiatria della New York University, ha rilevato che il 92% degli adulti soffre di ansia da colloquio di lavoro, secondo un sondaggio del 2013. Ci preoccupiamo di non essere in grado di esprimerci chiaramente o di non avere un aspetto corretto. E se le persone pensassero che siamo impacciati o che abbiamo una pessima stretta di mano? E se venissimo valutati male rispetto agli altri? A tutto questo si aggiungono le manifestazioni comportamentali, mani tremanti, nausea, sudorazione, che aumentano ulteriormente l'ansia. Anche se non consideriamo un brutto colloquio come un trauma con la maiuscola, ha comunque una valenza emotiva, ha raccontato il dottor Ostern. A tutto ciò che non è la morte, in fondo possiamo sopravvivere. Nel caso di Kashif Naqshbandi, l'amministratore delegato di un gruppo molto importante, la gaffe è stata il timbrino del locale notturno della sera prima, che ha visto quando si è avvicinato per salutare il suo intervistatore, ce l'aveva sulla mano. Con il senno di poi osserva avrebbe dovuto affrontare la questione. È una dimostrazione di onestà e di disponibilità a discutere di argomenti difficili o delicati, dice. Inoltre, non ci si dovrebbe vergognare di ciò che si è, e sicuramente non si dovrebbe lasciare che questo abbia un impatto sulla nostra professione. Ora Naqshbandi è Chief Marketing Officer di Frank Recruitment Group, un'agenzia di reclutamento tecnologico di nicchia a livello globale, e quando torna a casa si lava tutti i timbri dei locali notturni dalle mani.
Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso così.
Pensa di avere una qualche debolezza?
Oh sì, perché sono un po' perfezionista. In effetti, sì, vedete, per me una cosa deve essere il massimo o sennò ci rinuncio.
Prima di fondare WiseHair, una piattaforma tecnologica che fornisce risorse per aiutare le donne a crescere nella loro carriera, Catherine Rose, invece, ha avuto anche lei la sua dose di colloqui. Uno di questi, nel 2016, è stato con una società di formazione alle vendite. L'incontro con il direttore dell'azienda è andato bene fino a quando lui ha detto: «Se stai cercando un lavoro con orari da mamma, non è quello che fa per te». Immediatamente gli ho detto che non sarebbe stato un buon lavoro, ha raccontato. «Sì, sono una mamma, non lo nascondo, anzi, posso essere multitasking però». L'incazzatura di quel momento l'ha portata a creare la sua azienda. Mi sono detto: «Lascia perdere, mi tuffo e costruisco una piattaforma tecnologica». Da adolescente la giornalista Anne-Marie Dooling ha fatto invece uno stage con Discovery Channel per i suoi programmi sulla casa. Da quell'esperienza si è candidata come stagista per una designer di interni locale. Il suo ufficio era a casa sua, dice. Mi ha intervistato a piedi nudi, mangiando un panino in mezzo a pile e pile di documenti sul pavimento. Ha frugato tra le pile per trovare il mio curriculum accartocciato. Mi ha fatto una domanda sul design, poi mi ha guardata, seduta su una scatola dall'altra parte del soggiorno, e mi ha detto: «Non posso assumerla con tutti quei tatuaggi. Dovrebbe pensare a ciò che ha fatto al suo corpo e a quanto sia poco professionale». Dooling se ne andò, sapendo di non voler lavorare con una persona del genere. Insomma, si sta andando a un colloquio e all'improvviso ci si rende conto di avere sottovalutato di molto il tempo necessario per arrivarci. È quello che è successo a Jennifer Owens, vicepresidente per la strategia digitale del gruppo HealthyWoman.org. Se n'è accorta quando stava cercando un lavoro da neomamma. Avevo un colloquio a Dumbo, a New York, e non avevo idea che l'edificio fosse a 30 minuti dalla stazione della metropolitana. Ero in ritardo di mezz'ora o più e quando arrivai ero completamente esausta. Quando finalmente arrivata, il colloquio si è svolto nel bel mezzo di un ufficio a pianta aperta. Così ho avuto il piacere, dice, di farmi ascoltare da tutti mentre mi scusavo. Non ha ottenuto il lavoro, ma l'intervistatore le ha dato un consiglio che le ha cambiato la vita. Mi ha consigliato il sit-in stroll, cioè un seggiolino per auto che si trasforma in passeggino e che mi ha cambiato la vita. Anche quando le cose vanno male, non perdete di vista gli aspetti positivi. Ogni situazione è più complessa di una semplice caratteristica storta, ha raccontato la dottoressa Owen.
Provi a descriversi, signor Dupree. Per me è cosa fondamentale godermi la vita. Non sono un decisionista e neanche uno stacanovista. Se cercate un cavallo da tiro, forse non sono l'uomo che fa per voi, perché io non vivo per lavorare, seguo l'altra filosofia, lavoro per vivere. A proposito, festeggiate di solito il Columbus Day?
Noi lavoriamo.
Davvero? Beh, ci abbiamo provato, via.
Oppure a un colloquio potreste commettere un errore legato alla moda, all'abbigliamento, come Jean Beckman, fondatrice e CEO di 20x200. Lei stava facendo un colloquio di lavoro presso una startup gestita da David Stewart, l'ex capo di Martha Stewart Omnimedia. Un uomo davvero impressionante e in qualche modo intimidatorio, ha raccontato. Beckman era stata ospite di un amico che aveva un gatto e viveva in un appartamento molto buio al primo piano. Solo quando mi sono seduta di fronte a lui, racconta per fare il colloquio, mi sono resa conto che il mio vestito nero era completamente coperto di peli di gatto. Se non ricordo male, mi ha anche passato una spazzola per i peli durante il colloquio. Una cosa mortificante. Comunque l'ha assunta. Non si è limitato ad accettarmi così com'ero, ha raccontato. Gli piacevo davvero così com'ero. Abbiamo finito per avere un rapporto di lavoro fantastico, tanto che in seguito l'ho assunto io per la mia azienda. Per Ryan Sui, invece, leader design di TeliUp, che è un'azienda che sviluppa software di intelligenza artificiale, il momento peggiore del suo colloquio è stato anche il più piacevole. Invece del duro interrogatorio che si aspettava, ha ricevuto domande del tipo: che tipo di film ho guardato? Qual è la serie più recente che sto guardando? Qual è il libro più recente che ho letto? E questo mi ha spiazzato, dice. Sebbene mi consideri una persona sicura di sé, per tutta l'intervista ho incespicato nelle parole. Sono sembrata incoerente, ho sudato molto più di quanto avrei dovuto. Non riesco davvero a ricordare un'altra volta nella vita in cui ho lasciato un posto sentendomi così nervosa. Insomma, ci sono milioni di cose imbarazzanti che possono accadere durante un'intervista. La cosa migliore da fare è riconoscere che sta accadendo e concentrarsi. E poi, una volta tornati a casa, se non ti richiamano, la cosa migliore è andare avanti. You Got a Job, cioè Hai Trovato un Lavoro, la canzone con cui chiudiamo questa storia, che è una storia del New York Times che racconta di 7 persone di successo che hanno raccontato i loro peggiori colloqui di lavoro. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Bachman.
Matteo Caccia racconta.
Per chi ci avesse raggiunto solo oggi, la nostra storia seriale è tratta dal podcast Bachman, prodotto da Emons Edizioni con il sostegno di Forum Austriaco di Cultura e del Goethe Institute. Una domanda che Ilaria Gaspari, che è la voce di questo podcast, si pone spesso è: chissà come sarebbe incontrare oggi Ingeborg Bachman per le strade di Roma. Inge era una scrittrice appassionata, i suoi pensieri arrivano di notte, solo la notte, dice. Nella puntata di ieri abbiamo raccontato di quel curioso episodio in cui i carabinieri si presentarono alla sua abitazione dopo le segnalazioni dei vicini, infastiditi da un rumore continuo. Proveniva dalla sua piccola macchina da scrivere. Così poche poesie, così tanto rumore, dicevano. A volte il tempo dei poeti scorre al contrario. Ripartiamo da Piazza della Quercia, dal suo palazzo superbo e incantato. Rimanete con noi.
abbiamo lasciato Ing nel suo palazzo cinquecentesco di Piazza della Quercia, nel centro di Roma, superbo e sguaiato, patrizio popolare, con la vicina che strilla per il rumore della sua scassata macchina da scrivere che rimbomba fra i soffitti alti di notte. All'inizio del 1957 la ritroviamo in un nuovo appartamento. Non siamo lontani da Piazza della Quercia. L'indirizzo è Via dei Vecchiarelli, il numero civico è il 38 e ancora una volta davanti a noi c'è un palazzo rinascimentale. Meno di un chilometro separa le due case, ma il tragitto che Inge ha fatto per giungere al nuovo domicilio è stato ben più lungo. Nei pochi anni passati da quando ha lasciato Palazzo Ossoli, la sua inquietudine l'ha portata in giro in lungo e in largo per l'Europa. Perennemente provvisoria, sempre randagia. L'altalena da cui immagina la notte romana nella sognante fotografia notturna è una poesia che si intitola Romisches Nachtbild ed è pubblicata nella raccolta Invocazione all'Orsa Maggiore. Quell'altalena non sembra volerle concedere tregua, su e giù, per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Certo, Roma rimane il centro di gravità, il perno di quel movimento centrifugo che sale e che scende, mentre i colli si tuffano nell'acqua del Tevere, mentre guardando giù il paesaggio appare tutto alla rovescia. Lo dice anche la poesia del resto. È certo che solo l'amore solleva l'altalena. È l'amore che fa volare il cuore senza cedere alla tentazione di saltare giù. E ci si solleva l'un l'altro in questo gioco di abbracci che allacciano i corpi e creano l'illusione della gravità. Quell'amore, quel motore e moto perpetuo che asseconda l'altalena, potrebbero essere effettivamente un paio di braccia che la sbalzano in alto con la certezza di riacchiapparla, che trasformano la vertigine del salto possibile nella fiducia dell'approdo. E potrebbero essere le braccia di un musicista, quelle di Hans Werner Henze. Henze è nato in Germania, pochi giorni dopo Inge, nello stesso anno, il 1926. Orchestratore raffinato, compositore destinato a fama mondiale, omosessuale e comunista, Henze, sentendosi osteggiato in patria per le sue idee progressiste, si è trasferito a Ischia nel 1953. È lui a farle scoprire la meraviglia dell'Italia. Una scoperta che Hans Werner Henze ha compiuto a sua volta seguendo le tracce dei grandi viaggiatori mitteleuropei che a partire dall'epoca dei Grand Tour hanno cercato il loro sud nell'Italia, nella luce, nell'arte, nella contiguità con l'antico. Un arcaismo dionisiaco che probabilmente i viaggiatori tedeschi hanno saputo mettere a fuoco perché faceva parte delle riflessioni estetiche della loro filosofia e allo stesso tempo le nutriva. Goethe scriveva dall'Italia il 7 novembre 1786. Qui però si entra in una grandissima scuola dove un giorno dice così tanto che non si deve osare dire nulla del giorno. Sono parole che in qualche modo risuonano nell'ossessione di Inge per il tempo, urgente e indicibile, un'eredità nella ricerca del Sud, a cui lei, erede femmina e moderna dei grandi viaggiatori artisti, darà voce. Ma il Sud, questo esotismo cercato, non ha la minima esaltazione, è senza retorica e con il consueto pragmatismo un poco dimesso, scorbutico e molto dolce, appare in alcune poesie che confluiscono nell'invocazione all'Orsa Maggiore, come i canti da un'isola, di cui farà dono Henze perché possa musicarli, Apulia e soprattutto il paese primogenito, o secondo altre traduzioni la terra prima, che racconta la seduzione del Sud come un morso velenoso di vipera, una rivelazione di pietre che vivono, di un orrore tellurico, di uno spavento che spoglia il mito del Mediterraneo delle sue fronde rigogliose, sia il rosmarino o i fiori del limone che profumano, e ne intravede il potere magico, nudo e crudo, che atterrisce e attira senza lasciare alternativa, come un'appartenenza imprescindibile. Inge e Henze sono legati da un destino che cucirà le loro vite l'una all'altra. Nemmeno la morte di lei saprà spezzare del tutto il legame. Lui le sopravvive di 40 anni, muore a Dresda nel 2012, ma la presenza di Inge nella sua vita si prolunga nella sopravvivenza del loro lungo, fitto, densissimo carteggio poliglotta. Quando viene pubblicato, nel 2004, dall'editore Piper per la cura di Hans Höller, probabilmente il più esperto biografo di Bachmann, Henze, dalla sua casa di Marino ai Castelli Romani, ormai vecchio signore, scrive righe piene di amore e di malinconia, che fungono da prefazione all'opera. Racconta, con un tono di tenerezza infinita, dell'effetto stridente di veder pubblicate lettere private, in cui ci si atteggia a snob, si dà sfoggio di sé per fare colpo sull'interlocutore, della decisione, razionale, generosa, di non correggerle malgrado lo stridore dell'orgoglio, di pubblicarle nella forma originale, lasciandole come un'eredità agli studiosi e agli appassionati. Come noi, che le scopriamo così, in punta di piedi, a ritroso nel tempo, come se entrassimo di soppiatto nelle stanze abitate dalla loro amicizia, in una quantità di case, di hotel, di stazioni, di ristoranti, di sale di aspetto di 70 anni fa, e li spiassimo trattenendo il fiato, mentre siedono e scrivono parole appassionate e altre distratte, mentre si infervorano e mentre si scusano, mentre si mandano un saluto di affetto o un telegramma urgente. Henze racconta anche il gran rammarico di aver perso, nei suoi molti traslochi, fra tutti e due mi chiedo quante case avranno abitato, di aver perso un certo numero di lettere di Inge. Ha conservato le minute delle proprie, ma quelle di lei non le ha sapute salvare tutte. Chissà dove saranno andate a finire, mi domando. Probabilmente il tempo le ha sfaldate. Probabilmente saranno finite buttate, come tanti detriti delle vite che corrono e che solo troppo tardi si rivelano irripetibili. E racconta anche di un rammarico ben più grande e profondo.
Negli anni più tardi, quando entrambi abitavamo nei dintorni di Roma, lo scambio epistolare è cessato quasi del tutto. Ci incontravamo o ci telefonavamo. Potevano esserci anche pause o interruzioni a causa di lunghi viaggi. L'amicizia ha sofferto a causa di questi intervalli, dei quali uno, l'ultimo, è diventato definitivo, terribile, lacerante, eterno.
Interview, il brano con cui chiudiamo questa puntata. Grazie ancora a Emons Edizioni e a Ilaria Gaspari che ci permettono di raccontare il loro podcast Bachmann. Grazie a tutti voi che invece continuate ad ascoltare questo programma, che scrivete a Matteo Caccia Racconta @radio24.it, alla redazione Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Noi ci sentiamo ovviamente lunedì. Passate un ottimo weekend, ascoltateci, riascoltateci, mandateci le vostre storie. A lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!